Pronto?
Sandra.
Sì?
Che fai lì? Ma non sai che tuo figlio è stato ricoverato gravissimo a 100 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai?
Oddio, chi parla? Oddio, chi è?
È grave, è grave.
Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, Dio, 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 no! Oddio, Dio, 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 no! Oddio!
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio, e questo è il nostro 14° episodio. Siamo tornati dopo una piccola pausa vacanziera che ci meritavamo, e soprattutto è stata praticamente imposta a tutta la redazione dal fatto che me ne sono andato un pochino in vacanza con la mia famiglia.
E con i nostri soldi, soprattutto.
E con i vostri soldi. No, e abbiamo iniziato, devo dire, veramente alla grande, con la Sandra Nazionale che urla disperata di fronte ad un attonito e giovanissimo, tra l'altro, perché era il 1990, Alessandro Gassman.
Tra l'altro spoilerando bestialmente sulla terza stagione di Gomorra.
è vero, probabilmente.
Ma scusa, c'era Gassman in studio?
C'era Gassman in studio, veramente sbarbo, ho letto, c'era anche Francesca D'Aloia, ma tra l'altro dietro...
Raff era il 90, io avevo 11 anni.
11 anni. C'era anche tutta una storia stranissima che, se volete, vi racconto, dura soltanto 35 minuti, legata a chi mandò, a chi fece questa telefonata, perché addirittura venne poi aperta un'indagine della polizia e risalirono ai magazzini della ditta Alemagna, quella che fa i dolci, diciamo, e ad un telefono di un magazzino al quale potevano avere accesso soltanto una ventina di dipendenti, ma nel momento in cui poi le indagini andarono avanti non si seppe mai chi fu l'autrice di uno dei più importanti scherzi televisivi della storia italiana. Comunque,
sicura l'Alemagna non erano presissimi dal lavoro.
Evidentemente no.
Non erano sotto Natale, probabilmente.
Allora, no. Torniamo con Serial K, questa è Fiori di Testa, una puntata specialissima che dedichiamo alla gente, appunto, non proprio sana di mente, ma prima, come sempre, le news. E allora, dopo che sono iniziate o ricominciate nei giorni scorsi decine di titoli, da The Alienist di Fukunaga a Mosaic di Soderbergh, da The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story di Ryan Murphy, a Black Lightning di Greg Berlanti, da Counterpart su Stars a Waco su Paramount e The Resident su Fox.
Cos'è The Resident?
The Resident è una serie medical su Fox.
Ma guarda
però
te.
Pare che non sia bruttissima.
Ne sentivamo giusto il bisogno.
La guarderò e ve lo farò sapere. Abbiamo una settimana comunque questa di relativa tranquillità, con una sola partenza da segnalare, però di quelle grosse. Il 2 infatti esce su Netflix, Altered Carbon, di cui avete visto tutte le pubblicità sui viali a Bologna, con gente sottovuoto, e thriller sci-fi ambientati in un 25°
secolo.
Un tempo
sui viali faceva altro che andare a guardare
e invece adesso le locandine mettono la
di
gente...
Altered Carbon.
E poi che non siamo ancora arrivati a guardare i mortuari con le braccia incrociate dietro la schiena.
Esatto. Comunque, in 25° secolo, in cui la mente umana è digitalizzata, è possibile trasferirla di corpo in corpo. Con questa immortalità virtuale la vita perde di valore, ma comunque un omicidio sarà al centro delle indagini di Joel Kinnaman, che viene da The Killing, e James Purfoy e tanti altri. Questa è l'unica news della serata, e allora iniziamo questa puntata che vogliamo, come detto, dedicare alla gente un po' fuori di testa, perché questa sera è il 1176° anniversario della salita di Michele l'Ubriacone al trono dell'Impero Romano d'Occidente.
D'Oriente,
alla tenera età di 2 anni.
Ma che cosa bella che a 2 anni era già soprannominato Michele l'Ubriacone.
Infatti è stupendo. E allora omaggeremo tutti quei personaggi fantastici che popolano la TV con la loro follia, con la loro fantasia, con la loro diversità, ma soprattutto con la loro molestia.
Io personalmente preferisco la gente insana di mente, come dicevano i Blu Vertigo.
addirittura una citazione, citiamo,
citazione di Morgan.
Siamo a citare Morgan, quindi chiudiamo la trasmissione.
Era capace Morgan.
No, ma soprattutto,
io lo difendo Morgan.
Ma poi soprattutto attenzione che adesso è diventato povero, c'è caso che ci citi per i diritti. Cioè si sta vendendo anche le mutande.
E allora una puntata dedicata alle menti matte, alle menti bizzarre, affascinanti del piccolo schermo. Quindi vi diamo il benvenuto a Fiori di Testa, 14° episodio di Serial K. Ci ascoltiamo uno splendido Marvin Gaye con Ain't No Mountain High Enough e poi torniamo in diretta qui da Serial K. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby there.
La Giannone!
E allora, uno su mille ce la fa, torna il pilota di Hiroshima e torna ovviamente la nostra Fiori di Testa, la puntata che vogliamo dedicare questa sera a appunto alle menti matte, alle menti bizzarre, a quelle che ci fanno sempre davvero godere del piccolo schermo. Allora, questa sera intanto vi diamo i nostri contatti come sempre, perché potete seguire la diretta della nostra trasmissione sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio, oppure ci potete scrivere al 348-7649-289 oppure a diretta @radiocittadelcapo.it. Nostra preferenza ovviamente è la pagina Facebook, perché ce l'abbiamo esattamente davanti al grugno e quindi qualunque cosa ci vogliate chiedere o vogliate commentare la vediamo subitissimo. Detto questo, iniziamo il pilota di Hiroshima con una serie che quest'anno si è fatta, diciamo, ben attendere, c'erano molte aspettative su questo titolo. La serie è Waco, che è una miniserie di 6 episodi prodotta dalla Paramount, che così un pochino, non dico che esordisce, ma quasi nel mondo seriale, realizzata tra l'altro su un progetto della Weinstein Company, ora ovviamente opportunamente rimossa da ogni forma di credito possibile. Tra l'altro io non lo so come la gestiranno in termini di diritti tutta sta facendo. C'è un sacco di gente che si sta sfregando le mani, credo, nel vostro mondo, Dodi.
Io in realtà non so come funziona questa cosa, perché comunque la Weinstein Company non è necessariamente solo Weinstein, cioè di mezzo c'era anche il fratello.
C'era anche il fratello, poi c'era un sacco di altra gente, poi sarà stata sicuramente una società partecipata, non lo so, però devo dire che insomma tanta roba deve girare da quelle parti. Comunque, comunque questa serie Waco appunto racconta l'assedio di 51 giorni al ranch della setta di David Koresh, appunto di Waco, del 1993 da parte del governo americano, che portò alla morte di 86 persone. Il 1993 con, diciamo, anche il 1992 furono un pochino fu l'annus horribilis per Clinton, per questo poi forse il presidente pensò bene di cercare sollievo tra le labbra morbide di Monica Lewinsky, poiché in quell'anno furono ben due le crisi tra civili e apparati dello Stato, in cui si perse completamente il controllo, facendoli divenire altari sacrificali per estremisti antigovernativi e, appunto, come dicevamo orora, ricche occasioni per avvocati di parte civile. Crisi, tra l'altro, che obbligarono gli Stati Uniti ad un profondissimo ripensamento rispetto al concetto di libertà e potere, e aprendo di fatto le porte ad uno dei periodi più bui del pensiero e della politica d'oltreoceano.
Ma io mi ricordo che Waco, quanto andò avanti l'assedio? Tantissimo.
51 giorni.
La diretta televisiva ti portava lì tutti i giorni, cioè una roba tra quello, OJ, fu un'epoca proprio di dirette televisive, le rivolte di Los Angeles, cioè eravamo in linea diretta con gli Stati Uniti di continuo.
Infatti l'altro appunto fatto che viene introdotto tra l'altro nel pilota di Waco è quello di Ruby Ridge.
Che infatti io non ho capito come funziona quella roba lì di Ruby Ridge.
Ruby Ridge fu sostanzialmente un fatto che molto semplice.
Era quello nell'Idaho, giusto?
Sì, esatto. Nell'Idaho, 1992, piena estate, c'è questo personaggio.
Un separatista bianco, no?
Sì, un separatista bianco, uno di questi personaggi che vivono nella cabin in the woods in mezzo alle montagne, che si faceva gli affari suoi, tutto sommato, tra virgolette. Magari quella stessa cosa non avrebbero
aveva
detto.
Aveva tipo un arsenale che manco la Corea del Nord, ma va bene.
I suoi fellows black non avrebbero forse detto la stessa cosa del mi faccio gli affari tuoi. Comunque, morale della favola, lui ad un certo punto venne intercettato dalla polizia e con delle armi non dichiarate, e sostanzialmente non si presentò poi dopo nel momento in cui la giustizia chiese di farlo, e quindi gli venne la polizia andò a casa sua per o arrestarlo, quantomeno chiedergli delucidazione.
E lui invece di uscire inizia a sparare.
No, lui uscì con i suoi cani e le persone che erano andate a prenderlo si sentirono aggredite, gli uccisero i cani e lui iniziò a reagire, e ci furono i primi morti. A quel punto lui si asserragliò nella propria abitazione e il problema è che il governo americano in quel momento praticamente portò un esercito sulla montagna, addirittura arrivarono i carri armati, e in quel momento vennero messe in discussione tutte quelle che erano le regole, diciamo, di ingaggio, vengono così definite proprio legalmente, di cecchini e comunque gruppi di intervento del governo, perché sostanzialmente ci sono alcune occasioni durante le quali queste regole di ingaggio, diciamo, tra apparati del governo e civili possono essere sospese, ma soltanto in casi gravissimi. Il problema è che in realtà questa persona, tutto sommato, a parte aver infranto la legge sul possesso di armi, non aveva fatto assolutamente nulla, anzi erano andati sostanzialmente in casa sua a sparargli.
Lui c'è questa roba qua che Waco comunque partono da segnalazioni che partivano dalle fiere delle armi, no?
Dalle fiere delle armi, da tutta un'altra serie di contesti. Poi di sicuro non era gente che, diciamo, che si faceva notare poco. Però alla fine dei conti quello che succede è che lui si difende da un esercito che vuole entrare in casa sua, andando a ledere quelli che sono i diritti costituzionali base degli Stati Uniti. E quindi la cosa pazzesca, me lo ricordo, c'erano queste stranissime forme di manifestazione fuori da questi cordoni, in cui liberali e integralisti, appunto, della razza ariana e della supremazia bianca tutto sommato condividevano la stessa opinione, cioè questo poteva fare quello che voleva e voi non avete nessun diritto di andargli a sparare in casa.
Sì, perché poi l'America è strana sotto questo punto
esatto.
di vista.
La cosa tremenda fu che il cecchino che stava per sparargli, che gli sparò poi ad una spalla, in realtà il primo colpo del cecchino per legge è quello che deve essere letale, perché costituisce, diciamo, la liberazione del campo da un pericolo. Il problema è che il cecchino di colpi ne sparò tre, e con uno di questi uccise la moglie, che portava in braccio il neonato figlio di Ruby Ridge. E a quel punto c'è un'immagine famosissima che trovate addirittura anche su Wikipedia, appunto alla pagina della sede di Ruby Ridge, dove c'è la moglie nell'ultima foto di lei da viva, che sembra un fantasma in mezzo ad un campo. È una foto strepitosa. E tutto questo poi finì con il suo arrendersi, e con una causa che lui vinse per più di 3 milioni di euro contro il governo, di dollari contro il governo americano. Questo diede l'avvio di una serie di meccanismi di contraddizione degli organi dello Stato, tra cui l'ATF, cioè il
Alcohol, Tobacco and Firearms,
esatto, la Food and Drug Administration, che si chiama adesso l'FDA, si chiama adesso per
è un'altra cosa, l'ATF.
Ah, allora scusami, ho sbagliato io.
Non apriamo la parentesi anche dell'ATF.
Morale della favola, tutto questo portò appunto successivamente al disastro di Waco, ma portò anche ad altre cose che al tempo furono inimmaginabili, perché pensate soltanto che Timothy McVeigh, che è l'attentatore più feroce, più grosso, più importante della storia del terrorismo domestico americano, cioè quello di Oklahoma City, dove morirono 168 persone, portò come movente proprio i fatti di Waco,
ricordo,
e
sì,
i fatti di Ruby Ridge per le sue azioni. Comunque,
e
tornando,
non è Giovanni Holden per una volta.
Allora, tornando al nostro pilota, che questa sera lo stiamo facendo un po' più lungo, del solito, quindi vi chiedo scusa. Comunque, incrociando, diciamo, i due tra i più importanti libri scritti sul caso Waco, quello di David Thibodeau, uno dei sopravvissuti alla strage, e quello
tra l'altro nella serie è il fratello di Macaulay Culkin.
Esatto, Rory Culkin, e quello del negoziatore dell'FBI Gary Nosner,
che è Michael Shannon.
Attraverso il pilota iniziamo a conoscere quelle che sono le varie personalità coinvolte in questo controversissimo capitolo americano, cioè quello che vede il protagonista David Koresh, interpretato da un magrissimo Taylor Kish,
che vorrei dire una cosa, cioè riesce a essere figo anche col mallet.
Un mallet pazzesco.
No, mallet, cioè, ho paura.
Chi è
proprio.
David Koresh? È il carismaticissimo leader della setta religiosa dei davidiani, appunto, che detta in americano The Branch, che trafficava in armi e che ingravidava le donne della comunità per via di una visione, guarda caso, che gli mostrava come questo fosse il suo massimo sacrificio. E questi sono i due motivi per cui le autorità dovettero intervenire, cioè la presenza di armi non autorizzate e il fatto che si pensava che i bambini venissero molestati. Poi ci viene introdotto Gary Nosner, appunto Michael Shannon, il capo negoziatore dell'FBI, i vari componenti della setta con le loro contraddizioni, i loro misticismi e soprattutto i burocrati, come dicevamo prima, accecati dalla loro necessità di sopravvivere al sistema. Quindi una quantità di materiale enorme, veramente enorme per un solo episodio, e in un certo senso, a mio parere, un pochino eccessiva. Infatti l'effetto che io ho avuto, magari anche perché conosco un po' questi fatti, è quello di una trattazione dei temi un po' sbrigativa, un po' scontata, come se si sentisse un po' il bisogno di arrivare subito ad un dunque un po' più action, diciamo, e che la necessità la necessaria introduzione al contesto venga vissuto un po' dagli autori come una perdita di tempo e di potenziale pubblico.
Ma sai che io in realtà ho avuto l'impressione inversa, cioè mi è sembrato di capire che questo, cioè ho pensato che questo pilot introduce tre linee di racconto, no? Che è quella di Thibodeau, quindi dell'esperienza di Thibodeau dentro la setta, il punto di vista di Koresh e il punto di vista dello Stato, che in questo caso è Michael Shannon. E secondo me alla fine verranno sviluppati su linee parallele queste tre cose, cioè mi dà l'idea che non li vedremo mai insieme di nuovo così.
Infatti il mio giudizio è che sembra un prodotto di buona qualità, e se tutto sommato si riuscirà a tirare, diciamo, le fila in una direzione, il freno più che altro in favore di una complessità maggiore, di un approfondimento un po' più oculato, allora potrebbe rivelarsi interessante. Quindi da seguire con qualche riserva, però sicuramente.
Però c'è da dire una cosa: finalmente una serie sulle sette che fin dal pilot non tira fuori le robe di morbosità, sesso, robe.
No,
cioè, finalmente una roba un po' più sobria.
Allora, momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
E il momento Kevin Bacon di questa sera è addirittura doppio, è dedicato a due serie che si sono concluse da poco, e della prima ci parla Bebe, ed è Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
Allora, il pur eclettico ed estremamente variegato universo seriale offre programmi appartenenti a tutti i gusti e riconducibili ad ogni genere possibile. Infatti abbiamo le comedy, i drama, le epopee storiche, i racconti sci-fi, le drammi, i mockumentary, le docu-fiction. Ci sono pure i finti reality con gli alieni e con gli zombie. E poi c'è Dirk Gently Holistic Detective Agency, che è una roba a sé stante. È un misto di tutto e niente, che è peggio di un curry indiano nel quale il cuoco si è fatto prendere la mano ed abbandonato e abbondato con le spezie. Sarà, scusate, sono le spezie.
No, niente, prego.
Sarà perché a me il Carigliano piace da morire, ma io sono un fan sfegatato di Dirk Gently. Davvero, immaginate una specie di utopia, la serie, colorata di atmosfere avventuroso-fantastiche e calata all'interno di detection nerissime e surreali, fatti di rapimenti, brutali omicidi, violenze ferrate su minori. Aggiungete dialoghi surrealissimi che sembrano usciti dalla mente folle e argutissima dei migliori Monty Python e un cast di comprimari che meriterebbe ciascuno un racconto a sé. La serie, come dovreste sapere, è liberamente ispirata ai romanzi di Douglas Adams, i quali a loro volta sono un miscuglio di horror, di fantasy, giallo e inglesissima commedia nonsense.
Ma lo dovreste sapere, eh?
Ma dovreste saperlo. Douglas Adams è quello di Guida Galattica per autostoppisti.
Esatto.
Comunque, la peculiarità dell'investigatore Dirk risiede nella sua incondizionata fiducia nel metodo olistico, secondo il quale esiste una fondamentale interconnessione di tutte le cose, per cui l'unico metodo di indagine è quello di non cercare indizi, ma tentare di leggere le famose interconnessioni che legano ogni persona e ogni accadimento. Dopo una prima stagione veramente divertentissima, la seconda è stata ulteriormente il tiro del nonsense e dell'assurdo, mettendo alla prova i nostri eroi con interconnessioni tra realtà fisiche e universi immaginari creati dai poteri psichici di bambini prodigi.
Un po' come la candidatura di Casini nel PD.
Più o meno. Siamo quasi a quel livello lì. Quasi, però, perché questo è peggio. Oh.
Casini non è candidato nel PD, eh?
Lasciamo perdere, vabbè. Non apriamo la parentesi.
È candidato nel collegio di Bologna, ma non è col PD.
Sì, sì, va, ma bene. Lasciamo perdere. Okay, proprio, no, perché, se no, volete tolgo decisi. Sia la musica, tolgo tutto e facciamo un minuto di silenzio.
E comunque, in Dirk Gently le gag si susseguono a profusione, così come i dialoghi brillanti e i twist sempre più sorprendenti. E poi ci sono Bart e il trio chiassoso, che rimangono invenzioni di puro genio e di assoluto spasso, nonché il subentro di John Hanna, che esalta la verve comica come non mai.
Il trio chiassoso è qualcosa di mitico,
meraviglioso,
anche perché sono in quattro, quindi esatto. Già questo vi basta a definire la surrealtà di Dirk Gently.
Il trio chiassoso purtroppo fa invece, secondo me, un passo indietro il personaggio di Dirk, e non tanto per l'interpretazione di Samuel Barnett, che è sempre ottima, quanto un po' per la scrittura, che lo frena abbastanza, arrivando a fargli dubitare addirittura del suo stesso metodo investigativo. Quindi questo ribaltamento di ruoli, per cui ora tutti credono in Dirk, eccetto lui stesso, risulta un po' forzato e poco plausibile, persino dentro una roba in cui i disegni dei bambini danno vita a mondi incantati, popolati da maghi cattivi e regine lumaca, e dove ci sono personaggi che non possono morire e che sono convinti che il loro unico scopo nella vita sia sterminare il prossimo. Una roba fuori, un po' come questa canzone di Barrett che sentiamo in sottofondo.
Esatto, perché sottofondo, a proposito di gente non proprio tutta a casa, stiamo ascoltando Syd Barrett.
Avevo pensato di mettere Papetti stasera, poi ho scelto Barrett.
Ma Papetti arriverà.
Purtroppo il progetto è finito e la BBC America ha dichiarato che non produrrà una terza stagione. Sinceramente è un vero peccato, perché dopo una prima stagione, diciamo, di presentazione e una seconda di transizione, era finalmente giunto il momento di unire tutti i protagonisti e farli convergere verso la Holistic Detective Agency, che dà il titolo alla serie, ma che di fatto non si è mai realizzata.
Sì, non si sa mai, magari sorprende Netflix.
Può darsi, però.
Dove tra l'altro potete trovare la serie se la volete vedere. Allora, voto finale a Dirk Gently.
Allora, per me è stato un 8. Non per tutti i palati, ma se volete qualcosa di un po' diverso dal solito, beh, questo è sicuramente uno dei vostri show.
Esatto, sono d'accordo. Grazie, Bebe. Adesso ci ascoltiamo di Notwist con Boneless e poi dopo torniamo in diretta.
Like strange, oh.
E torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial Kale, Serie TV in radio. E Fiori di Testa continua questa sera, diciamo eccezionalmente, senza la gangbang, perché non abbiamo trovato una serie di cui volevamo discutere nella maniera solita. E allora vi diamo un altro momento Kevin Bacon e parliamo di una serie che si è conclusa da pochissimo. E la serie è Room 104.
Allora, la mia prima reazione vedendo il pilot di Room 104 è stata: ne abbiamo davvero bisogno? E in effetti quello che appare a prima vista vedendo la serie è rifacimento americano di Inside Number 9. Perché la serie di HBO, sembra veramente una copia carbone della meravigliosa e da noi amatissima serie inglese. Stesso concept, ovvero una stanza. Cioè, nel caso della serie inglese è un civico 9 generico, nel caso di Room 104 è sempre la stessa stanza di motel in differenti momenti temporali. Stessi episodi antologici ambientati all'interno che spaziano tra i generi e con l'unica costante dell'unità di tempo e spazio all'interno dell'episodio e la stessa trasversalità che mette insieme thriller, horror, drama, fantascienza, commedia, dark comedy, insomma un po' di tutto. Però ci sono veramente molti motivi per non scartare Room 104 in prima battuta, innanzitutto perché è creata dai fratelli meraviglia dell'indie americano Jay e Mark Duplass. E qui Dodi non potrà altro che intervenire dicendo:
perché l'India ha rotto il cazzo.
Frase sulla quale io vanto il copia, vai.
E in linea generale sono abbastanza d'accordo. Però Jay Duplass è un signor attore, anche se qui non interpreta nessun ruolo in Transparent. Fun fact: Jay Duplass è identico in modo inquietante al mio ex fidanzato. Io lo so che non potevate vivere senza questa informazione.
Ma tra l'altro ci hanno proprio scritto chiedendoci: ma Duplass era identico all'ex fidanzato?
No, ma ti giuro che io non riesco a vedere Transparent senza, cioè, che mi venga l'ansia, perché lui è veramente identico. È una cosa impressionante.
Speriamo che non gli siano successe proprio le stesse identiche cose. Sa di no. Beh.
E però lui ha coscritto col fratello anche quel gioiellino che era Togetherness. E Mark è un molto prolifico attore, scrittore, barra regista che ama sperimentare ed è uno che spazia, perché tra horror, screwball comedies, drama romantici e thriller ha fatto film di quasi tutti i generi. È abbastanza, secondo me, per prendere in considerazione questa loro ultima creatura, che non ha ambizioni particolarmente alte, però dimostra di essere un piacevolissimo intrattenimento che riesce a spaziare tra i generi in modo piuttosto abile. Non raggiunge mai i livelli di Inside Number 9, ovviamente, ma a volte regala anche episodi notevoli, quindi dai brividi del bambino bipolare dell'episodio Ralph alle disavventure del ragazzo delle pizze, tra l'altro con un redivivo James Dawson van der Beek,
che tra l'altro ultimamente sta veramente tornando fuori tantissimo.
Sai che era il ventennale di Dawson?
Esatto,
ventennale.
Sì, l'ho visto, però ultimamente il caro James lo vediamo spesso.
Ma lui è riuscito un po' a emanciparsi proprio grazie all'indie dal ruolo di Dawson, ha fatto un sacco di film.
Ed è anche un altro dei motivi per cui l'indie ha rotto il cazzo.
mitica la sua foto con la faccia tutta ingrugnata che piange su internet, se la trovate mettete James Van Der Beek crying e vi
ha generato decine e decine di meme.
È stupenda.
E comunque da lì si passa alla malinconia dei fantasmi, dei confronti col proprio passato e col proprio presente, storie di solitudine, storie di follia, storie tenere, storie crudeli, molte che includono prove d'attore in solitaria davvero degne di essere ricordate, perché in molti degli episodi c'è un attore. Room 104 è ben diretto, la sua breve durata è sempre ben gestita, non è mai banale né esageratamente presuntuoso. Certo, siamo ben lontani dai livelli di genio della sua, chiamiamola così, fonte di ispirazione inglese, però nel complesso è un buonissimo prodotto antologico che, soprattutto se vi piacciono come genere le short stories, vale davvero la pena provare.
Bene, allora Room 104 tra l'altro si è conclusa da poco.
Sono qualche mese.
Ah sì, allora io ero rimasto assolutamente indietro, ero convinto si fosse conclusa da qualche settimana.
Prima di Natale, sicuramente.
Prima di Natale. Allora, Room 104 finisce così, voto finale...
È un 7 meno, dove il meno sta per siete un po' dei copioni.
E quindi alla fine un pochino ce l'hai questa cosa, che l'hanno copiata.
Un pochino sì, cioè nel senso che è chiaro che Inside Number 9 ha un concept talmente particolare che è molto chiaro che loro si sono ispirati a questa roba qua. Però sono stati in grado di fare tra questa roba qua... Da questa roba qua è un prodotto molto americano, quindi non che vuole imitare l'Inghilterra, e anche originale.
Ma anche perché Inside Number 9, di cui parleremo tra l'altro se non erro fra una settimana o due, adesso non mi ricordo, è molto teatrale in un certo senso.
Questo no, per niente, questo è molto cinematografico. E poi soprattutto, ragazzi, cioè, ha due vantaggi. Uno, il formato antologico, che se non ti piace un episodio, lo molli e ti vedi quello dopo. Ma soprattutto dura poco. ragazzi, dura poco, fate serie che durano meno di un'ora, sì, per favore.
Ma secondo te, sul problema della fonte di ispirazione, può essere successo quello che è capitato a Michael Jackson con Albano?
No, non credo. Non credo, penso che loro siano gente che si guarda un sacco di serie, si guarda un sacco di robe, hanno pensato, cazzo, questa è un'idea stupenda, proviamo a trasportarlo in America.
Comunque anche Michael Jackson evidentemente ascoltava un sacco di musica.
Esatto.
Ascoltava un sacco di Albano, di musica pugliese.
Sono stati in vacanza
a Berry. Esatto. Allora, ci ascoltiamo gli i Gomez con Shot Shot e poi torniamo in diretta perché ce ne sono ancora tante da dire. Tricks, man, think I've seen it before, blank, blank today. You look a lot older, you've been working out, what's wrong with that?
Fare il furbo con me, capito? Cane maledetto!
Cane maledetto, oddio, cos'è successo?
Che è successo?
Siamo ripartiti alla grande con un po' di musica sottofondo. E Cane maledetto introduce ovviamente una delle vostre rubriche preferite che è Bravissime e Poveroni. E questa sera devo dire che mi sento anche un pochino...
Io sono invidioso.
Bebe addirittura invidioso. Bebe, a Bebe dico di avvicinarsi il microfono al viso perché altrimenti non lo sentiamo. Ma soprattutto quello che in un certo senso sono d'accordo, sono anche io invidioso, ma mi sento quasi come di fronte, come quella sera che avevamo parlato un po' di lui, un po', cioè, sono quelle cose che bisogna stare anche un po' attenti, non so, quasi quasi ho paura.
Comunque oggi deliziamo i nostri palati con un bicchiere di Roide Volant, un distillato purissimo della radice nota come Poveronia belgica, scoperta negli anni Ottanta dal naturalista bruxellese Jean-Claude Camille François Van Varenberg, meglio noto al grande pubblico come Jean-Claude Van Damme. Giusto l'altro giorno mio cognato...
Anche Barretta accompagnato.
Esatto. Giusto l'altro giorno mio cognato si chiedeva, minchia, ma pure Van Damme ha fatto una serie. Certo che ormai ci provano tutti, e in effetti come dargli torto? Se c'è qualcuno al mondo che può vantare il record della sproporzione fra le clamorose doti fisiche e le inesistenti capacità attoriali, beh, quel qualcuno è il buon Jean-Claude, che sin da ragazzo alle mule fritte e alle birre trappiste preferì il sollevamento pesi e il karate Shotokan, tanto da tenere la cintura nera e il titolo di Mister Belgio.
E ovviamente non parliamo di fisica quantistica, ma di bodybuilding.
Confermo.
Che in Belgio viene fatto con le patatine fritte, visto e considerato quanta maionese ci mettono sopra.
Giusto, giusto. E dopo questi titoli si dedicò subito dopo, oltre che al balletto, al kickboxing e al semi-contact, che sono discipline dove ci si randella fortissimo per portare a casa il pazzo cash. Il primo match disputato da Van Damme contro Thorn Van Ostrum nel 77 lo vide pigliarsi da subito un calcio rotante in dalla faccia, da cui però si riprese mettendo poi l'avversario KO, e grande Jean-Claude. Del resto della carriera nelle arti marziali di Van Varenberg, in quel caso, ci importa una sega, e basti dire che si concluse nel 1982, anno nel quale, insieme all'amico d'infanzia Michel Kissy, volò negli USA per cercare fortuna come attore, insomma una sorta di padre pellegrino del poveronismo.
Al quale nel buio diceva: Michel
Kissy. Giusto. Pensate, il primo accreditamento Van Damme lo ottenne nello sconosciuto Monaco Forever come, lo giuro, gay karate man, e dopo una comparsata muta dopo una comparsata muta
sarà
nella
Monaco
miniserie...
o Monaco?
No, Monaco. Oddio, sai che mi hai fatto venire un bel dubbio. Forse Monaco. Poi ci fu una comparsata muta nella miniserie War and Remembrance, e finalmente Van Damme raggiunse il successo proprio insieme all'amico Kissy nel memorabile davvero Bloodsport, da noi tradotto. E come l'hanno tradotto?
Senza esclusione di colore.
Beh, certo,
cioè,
è uguale.
Un must.
Bomba,
assoluta.
Bomba di film.
Vabbè, bello,
film, film in cui i due si mazzolavano nei vicoli di una claustrofobica Hong Kong nei panni dei fighters realmente esistiti.
Posso dirlo io?
Frank
Dax e Tong Po.
Grande.
Che non mi meraviglio.
Ho la pelle d'oca.
È un film della Madonna.
Ci credi che si è fermato Sid Barrett per conto suo? Io non ho tirato giù il volume. Hai detto posso dirlo io.
Ho un altro fun fact pure io. E cioè che Frank Dax, alcuni anni più avanti, avrebbe poi fatto causa a Van Damme chiedendogli 50.000 bigliettoni per una presunta consulenza in tema di mazzate che Frank Dax gli avrebbe prestato per il film The Quest. Sentite bene le due linee difensive del processo. L'avvocato di Van Damme: è ovvio che era già capace di fare tutte quelle mosse che gli contestate, tipo la spaccata fra le sedie, e mica veniva scelto nei film perché sapeva recitare, è giusto, no? Invece la difesa di Dax è fantastica: avevo le prove ma le ho perse in un terremoto.
Le ha mangiate il cane, madonna!
Che meraviglia la giustizia americana.
Avevo le prove, potrei veramente farmela tatuare sul petto.
Adolescenti che ci ascoltate, questa potrebbe servirvi.
Io voglio una serie solo su questo dialogo.
No, ma poi ragazzi, voi che siete avvocati, cioè questo è materiale proprio per la professione.
Domani lo uso nella conclusionale.
Secondo me Ryan Murphy l'ha già scritta, sicuramente. Comunque, quanto ho capito.
No, gliel'ha portata Katrina via Murphy.
Proseguendo nell'esegesi di Van Damme, vogliamo dirvi che dopo Bloodsport arrivarono una serie di titoli che, oltre ad un mallet da leggenda...
Questo è l'episodio dei mallet comunque.
Sì. Proiettarono Jean-Claude Van Damme nell'Olimpo delle celebrità. Parliamo di Kickboxer, Lionheart, Double Impact e... titoli che portarono addirittura la casa produttrice di videogiochi Sega ad ispirarsi a lui per il mitico Johnny Cage di Mortal Kombat.
La Sega, ma esiste ancora la Sega?
Ma penso sì, proprio
cioè,
di
la
sì.
La Sega è un po' come la Nokia, c'è stato un momento che esisteva solo quella nel mondo.
A 14 anni soprattutto.
La Sega è...
è grande, grande.
Bella, bravo, bebe.
Poi arrivarono...
È un gioco di parole che non avevamo mai sentito.
Arrivarono Universal Soldier con Dolph Lundgren,
che coppia
di poveroni. Maraviglia. Fantastica. Time Cop e i suoi 100 milioni di dollari di incasso.
Era figo.
Io vi sa che il seguito, vi dico solo questo.
No, vabbè.
Street Fighter, che gli portò a casa una bella liaison con Kylie Minogue. Poi l'esordio da regista con il già citato The Quest, e poi da lì Inferno. Sì, non come il suo film, ma un inferno di bamba, perché il buon Jean-Claude in quegli anni, parliamo del 98-99, spendeva $10,000 a settimana in preziosa polvere bianca. Poi vabbè, scusate, è tardi, il resto non ve lo sto manco a dire. Vi dico una sola cosa però: si è sposato 5 volte, di cui 2 con la stessa donna, che è ovviamente una bodybuilder, si chiama Gladys Portugues.
Come lui solo Elizabeth Taylor e Melanie Griffith.
Di cui volendo potremmo anche mettere la foto sulla nostra pagina Facebook, se proprio insistete. Cara Gladys, com'è andata? A spaccate, quindi voto finale.
Comunque, beh, Gladys Portugues è un nome stupendo, cioè io forse lo uso come pseudonimo adesso.
Il voto a Jean-Claude Van Damme è un 8, perché arrivarci a 58 anni con quel telaio,
Devi avercelo anche a 30, però il problema è quello.
Cos'è successo? Non è partita la sigla di Terra Nova?
Beh, ma perché?
Ah, non lo so.
Welcome to Terra Nova.
Welcome to Terra Nova.
Non è partita.
L'abbiamo fatta noi.
L'abbiamo fatta noi, ragazzi. Ogni tanto possono succedere anche queste cose.
Terra Nova.
Terranova, Welcome to Terranova. Ma tanto Dodi era talmente in affanno, sì, e talmente già in trance agonistica che poteva andare avanti tranquillamente, perché ci parlerà.
Intanto rimaniamo in tema, esatto, perché parliamo di Jean-Claude Van Johnson.
Perfetto.
Allora, premetto, le cose divertenti le abbiamo già dette prima. Questa sarà una recensione un po' più esegetica, se mi permettete il termine. Non permettetemelo, vi prego. Andatemi,
sì,
a fanculo.
Forse era meglio.
Grazie. Jean-Claude Van Johnson è, o meglio, era una serie originale Amazon, visto che dopo una sola stagione è stata colpita dal tristo mietitore assunto da Jeff Bezos per essere falcidiata insieme alle ben più illustri colleghe One Mississippi e I Love Dick. Diciamocelo, nessuno
a me I Love Dick falcidiata nella stessa frase mi fanno un pochino impressione.
La trama... Lorena Bobby, esatto, visto che siamo in tema di anni 90 e di Roman
Story. Vero, è vero, bravo.
Comunque, no, scusate, faccio un inciso. Ne parlavamo ieri sera, è il grande ritorno degli anni 90, ragazzi. Dopo un decennio e mezzo di tutti gli anni 80, adesso è il momento degli anni 90.
Ma i decenni si ripropongono di vent'anni in vent'anni. Negli anni 80 c'era il revival dei 60, negli anni 70 c'era stato quello dei 50. Fateci caso.
Il problema è che gli anni 90 erano veramente brutti.
Non sono d'accordo.
Non è vero, stati
non sono d'accordo.
Forse li vediamo con gli occhi.
Hanno usato le ascelle delle vostre camicie di feltro in... a scozzesi, poi mi sapete,
no,
dire.
Però questo anche certifica ufficialmente il fatto che siamo diventati vecchi,
sì,
e che
beh,
la nostra adolescenza è
materia. Gran pezzo,
sì,
va bene,
per te.
Va bene, grazie a tutti, la trasmissione si chiude. No, scherzo.
Proseguiamo,
certo,
con Jean-Claude Van Johnson. Ha una trama esile come l'ultimo filamento di una corda tirata alla morte, ormai sul punto di spezzarsi. Se pensiamo che Van Damme interpreta di nuovo se stesso,
come già peraltro ha fatto in un film del 2008 che si chiamava Je sais vedere.
Je sais vedere, molto bene, molto bene. Rivelando di essere, prima ancora che un attore, qua il virgolettato è d'obbligo, una spia internazionale che usa i set dei B-movies da menare per realizzare operazioni sotto copertura.
Un'idea favolosa, cioè favolosa.
Vabbè, praticamente è film di Clooney.
La serie
è
avrebbe...
vero?
Quale?
Confession of Dangerous Mind.
Ah, giusto.
È vero.
Giusto. Bravo, bravo bene.
Scusate.
Comunque, Jean-Claude Van Johnson avrebbe un po' l'ambizione di parodiare tanto l'action quanto le spy stories, ma per quanto bene si possa volere ai muscoli di Bruxelles, che è il soprannome di Van Damme, ci si annoia purtroppo a morte.
Ma
tanto
muscoli
che...
nel senso di coffe.
È giusto. Tanto che, giusto per raccontare la mia esperienza personale di visione, a metà del secondo episodio mi ero già rintanato nello smartphone a vedere con la coda dell'occhio, ma con grandissimo gusto, filmati d'epoca di Sugar Ray Richardson e Larry Bird.
Dale.
Vedi. Forse negli anni 80 un soggetto del genere, maneggiato ad arte da gente come Abrams e i fratelli Zucker, avrebbe pure potuto portare a qualche momento di esplosione comica. Invece Jean-Claude Van Johnson è un prodottino onesto ma nato stanco, e per quanto il suo protagonista si sia caricato di tutta l'autoironia del mondo nel ripercorrere una filmografia che già per buona parte strappava risate involontarie, e per quanto si sforzi di mulinare calci volanti e riprodurre le sue leggendarie spaccate, encomiabili sì, alla soglia dei 60, non riesce però mai a scongiurare la caduta dell'effetto nostalgia nella pozzanghera della malinconia. Anche se c'è chi, come l'immenso Matt Zoller-Seitz, ha apprezzato questo aspetto della serie, vedendo nelle rughe e nelle capiantissime borse sotto gli occhi di Van Damme una maschera tragica di rara efficacia.
Ma ricordiamo che il buon Matt è uno che si è sposato la sorella di sua moglie morta, quindi è un tipo un po' strano.
Però ci ha portato Leftovers.
Scusa Matt, ti voglio molto bene, però sei veramente strano.
Sì.
Strani sono tutti quelli di stasera.
Andiamo avanti. I problemi di Jean-Claude Van Johnson sono fondamentalmente due. Il primo, l'oggetto primario della parodia non è abbastanza solido da poter essere smontato in maniera artistica, ed anzi aveva già difetti così macroscopici che le uniche differenze fra l'originale e lo spoof si esauriscono nel fatto che qui Van Damme le pacche le prende e combina un sacco di casini. Poi, soprattutto, a Jean-Claude manca quella paradossalità che poteva avere uno Schwarzenegger, che non a caso, quando ha voluto far ridere di sé, ci è riuscito benissimo. Per esempio
tipo l'Action Hero o anche
soprattutto il periodo del governatore della California.
Giusto, giusto. Qualcosa da salvare però in Jean-Claude Van Johnson la troviamo. Ci sono per esempio dei momenti di metacinema sui set dei filmacci action, e soprattutto c'è la prestazione di Moises Arias, che è il vero fulcro comico della serie, nella parte di un ex narcotrafficante messicano i cui ricordi in salsa splatter della sua vita nel cartello fanno veramente molto molto ridere. Nel complesso però a Jean-Claude Van Johnson diamo 5, una boiata senza esclusione di colpi.
E allora adesso ci ascoltiamo The Crooked Brothers con Up the Mountain e poi torniamo in diretta.
We'll be right back. sheriff knocking at my door. Headed out further up the mountain. Guess I'll climb a little more.
È inutile, tutte le volte non si riesce a farne a meno e quindi tutte le volte lo faremo. Iniziano le caramelle
l'anno
da...
L'anno prossimo la cambiamo, vero?
No. No. Iniziano le caramelle da uno sconosciuto di Fiori di Testa, la puntata di questa sera, numero 14 della quarta stagione di Serial K, le serie TV in radio. E iniziamo veramente, veramente con due consigli bellissimi. Due chicche che non potete assolutamente perdervi. La prima è nelle mani di Eugenia, la seconda di Bebe, quindi tenetevi stretti perché ovviamente siamo in ritardo. E allora parliamo subito di Broad City.
Non ne abbiamo mai parlato, vero? Ma come cazzo è possibile, dico io? Cioè, però veramente, allora, a parte gli scherzi, è strano. Perché devo ammettere che anch'io per 3 anni avevo rimandato la visione di questa comedy di cui tutti però mi dicevano meraviglie. Forse perché... Per qualcuno come noi che veleggia intorno ai 40 anni, a questo proposito ci tengo a precisare che io ne sono ancora lontanissima, mentre i miei colleghi l'hanno superati da un pezzo.
E con anche tanto orgoglio.
Esatto, siete stagionati. La storia di due ventenni completamente pazze che si destreggiano con vita, amore e lavoro a New York fa suonare 1000 campanelli d'allarme, tipo ma cosa potrà mai dirmi questa serie, oppure oh ma questo è Girls in versione demenziale. E invece, già il fatto che Amy Poehler produca la serie, che è passata dal web a Comedy Central dopo meno di 2 anni di messa in onda, dovrebbe essere un buon indizio per farvi capire la qualità di Broad City, scritta e interpretata da Ilana Glazer e Abby Jacobson. Se non sapete chi è Amy Poehler, andate a documentarvi. Queste due protagoniste, fisicamente così fuori dagli schemi hollywoodiani, specie se considerate che la serie è iniziata nel 2009, in un momento dello spettacolo che era ben diverso da quello attuale, riescono a essere sorprendentemente brillanti, divertenti, ma soprattutto sorprendentemente rappresentative del mondo intorno a sé, che non si limita assolutamente come Girls alla cerchia privilegiata dei ventenni borghesi, ma spazia ed esplora tutta la società newyorkese, dai barboni ai colletti bianchi agli studenti. Ilana e Abby sono migliori amiche, che cercano di sopravvivere in un mondo che, come giovani e come donne, non permette loro di riconoscersi negli stereotipi del passato, ma non ha ancora dato loro gli strumenti per definirsi, quindi fanno un sacco di casini, prendono un sacco di droghe, però al tempo stesso sono anche ambiziose e creative. Non hanno paura di mettere in scena tutto ciò che di negativo esiste nella loro generazione, mettendolo a confronto con ambienti ed esperienze sempre diversissime dalle loro, con l'unica costante in tutta la serie dell'affetto reciproco e di una loro sorta di naivete, che però non è mai stupidità, ma sempre comunque fiducia nella buona sorte, nel mondo e anche nel genere umano. Broad City riesce a essere, come le sue protagoniste, al tempo stesso bizzarra e citazionista, piena di realismo e visionaria. C'è un episodio in cui loro si fanno di acido e vanno tipo a casa della capa di una delle due, che è, penso, una delle cose più divertenti che aveva visto, un misto fra cartoon totalmente fuori di testa. Ed è divertente fino alle lacrime, ma anche commovente, e ha il grandissimo pregio di aver creato due reni vere, a cui le cose vanno quasi sempre di merda, come la maggior parte di noi, e spesso anche per colpa loro, ma che non si arrendono mai e sono forti di un'umanità e di una spontaneità davvero rare, e che sono riuscite a mantenere intatte dopo ben 4 stagioni in TV e 2 come web series, ma senza tenere i propri personaggi immobili e cristallizzati come nella comedy più tradizionale, perché gli episodi... I loro caratteri e la loro vita si sviluppano in un modo molto molto realistico e coerente, nonostante nella serie non ci sia assolutamente niente di realistico. Broad City è una specie di tornado da 30 minuti per episodio, che infila praticamente una gag dietro l'altra, supportata da 2 comicità di loro due, che sono diverse e molto complementari anche fisicamente, e da una creatività che sembra non esaurirsi mai, con la voglia di raccontare se stesse una città, magari anche una generazione, ma senza mai farsi le seghe mentali o cercare di essere universali, perché la voce di Lana Abbey è unica e vuole restarlo. Però proprio grazie a questa unicità che è portata avanti con intelligenza, alla fine sono in grado di parlare a tutti noi. Cioè tutti noi che ci sentiamo strani, che ci sentiamo dei freak, che ci sentiamo un po' a disagio in certe situazioni della vita, spesso ci sentiamo proprio come Lana Abbey, solo che loro la portano, diciamo, un po' all'estremo. Però proprio...
E soprattutto vengono pagate.
Esatto.
Sì, ma ti dà l'idea che loro siano veramente così anche nella vita reale. E comunque... guardatela, iniziate anche direttamente da questa quarta stagione, che tra l'altro parte con un episodio bomba che riassume un po' il rapporto fra loro due e che vi farà innamorare. Io scommetto che vi verrà voglia da subito di più Ilana e Abby nella vostra vita, indipendentemente da chi siete e da quanti anni avete.
Bene, voto finale allora a Broad City?
È un 8, fidatevi, le vorrete come migliori amiche dopo 3 episodi.
Bene, grazie mille Eugenia. E adesso passo la parola con grande gusto, con grande piacere al nostro collega e amico Benedetto Solazzi, che ci parlerà a nostro avviso di una delle più importanti sorprese di questa stagione, che è...
assolutamente, Happy. Allora, facciamo un gioco. Ditemi un solo motivo per... grazie. Ditemi un solo motivo per cui varrebbe la pena seguire una serie su uno sbirro fatturione che collabora con un unicorno immaginario azzurro che fa le faccine buffe e gli occhioni. Non mi viene in mente nulla, E invece di motivi ce ne sono almeno 4 o 5. Innanzitutto un prodotto sci-fi che, pur avendo fatto tantissima merda, ha regalato al mondo roba come Battlestar Galactica, Star Trek, UFO e Spazio 1999.
E The Expanse.
E The Expanse recentemente, per cui una sua produzione, una chance, la merita di diritto. Il secondo motivo è Brian Taylor, che è regista, sceneggiatore e produttore della serie, il quale si è guadagnato la mia stima eterna per i due Crank, l'ipercinetica, adrenalinica e schizzatissima saga interpretata da Jason Statham, tra l'altro quando era ancora in gran forma. Quindi respect bro, ti voglio bene.
Perché scusa, adesso com'è?
Adesso si è un po' perso Giasone, però è
sempre... ah no,
in
pensavo
forma.
fisicamente no, ancora un bel mazzo,
ancora un bel mandrillo. Comunque il terzo motivo risponde al nome risponde al nome di Grant Morrison, autore della graphic novel di cui la serie costituisce la trasposizione televisiva, che ha contribuito all'adattamento. Ora, se non sapete chi è Grant Morrison, siete veramente delle brutte persone, senza se, tipo Eugenia. E adesso ti spiego io chi è,
no,
Grant Morrison. Senza se e senza ma, è uno dei 5 autori più influenti, importanti, rivoluzionari e discussi del fumetto mondiale. Classe 1960, nato a Glasgow, ha lavorato sia in Marvel che in DC, con le quali è entrato periodicamente in collisione a causa dell'estremismo delle sue incredibili idee, spesso insostenibili per aziende multinazionali quali appunto sono la DC e la Marvel. Morrison è musicista, scrittore, occultista, iconoclasta, situazionista, dispensatore di sincretismo culturale e portatore sano della più estrema metatestualità e metareferenzialità, che se l'ha inventato lui stesso probabilmente. Il suo ciclo di Batman...
questo è stato... tutto sul suo biglietto da visita?
Sì, sì, tutto.
C'è un foglio a 3 di biglietto da visita che porta arrotolato sotto l'ascella.
Assolutamente. No, veramente, il suo ciclo di Batman è stato uno degli oggetti di discussione e di studio più accesi dell'internet. Ha reinventato Superman, ha rivoluzionato gli X-Men e ha reso interessante persino la Justice League of America. Stiamo parlando di uno sceneggiatore capace di creare un intero numero di fumetti di supereroi senza nemmeno una linea di dialogo. Pazzesco. Il quarto motivo è un cast davvero eccellente, capitanato da un Chris Meloni in stato di grazia, mai stato così bravo nei tempi di Oz.
No, ma che tra l'altro lui a me piace tantissimo,
io lo adoro,
come attore, cioè... ha sempre avuto delle parti di merda.
Beh, insomma, in Oz è tanta roba lui.
Ma sì, però tipo al cinema è sempre stato un mega caratterista.
Ma sì, non ha mai sfondato, però è veramente un grande.
Veramente bravo.
E poi ci sono una serie di caratteristi straordinari, cioè da Michael Mays a Patrick Fischler a Richie Costner, quindi... tantissima gente veramente in gara.
E anche la voce di Happy è Patton Oswalt, che
bravissimo.
Era il poliziotto di Justified.
Ah, bravissimo. Scusa,
quello
Happy cicciotto. Non è un cavallo, è un...
no, è un unicorno. C'ha il cornino davanti. E lo userà quel cornino. Comunque il quinto,
tra l'altro gli casca anche ad un certo,
esatto,
punto.
Il quinto e più importante motivo è che la serie è datamente divertente, politicamente scorrettissima, iperviolenta e postmoderna, citazionista e meta tutto quel cazzo che vi pare. Le trovate si sprecano, dalla straordinaria sequenza dance onirico suicida della prima scena alle manifestazioni dell'inconscio del protagonista raccontate come una puntata del Jerry Springer Show, con il celebre conduttore televisivo nei panni di se stesso.
Oh, però questa non è nuova, eh? Già stata fatta.
Sì, però qui è stata fatta veramente bene, perché c'è tutto il meglio e il peggio della cultura di massa americana, del racconto classico di stampo letterario, delle contaminazioni visive di qualsivoglia immaginario pop. Gli autori si divertono un casino a raccontare una storia di redenzione che più trita non si può, ma che diventa l'occasione per mettere in scena un pasticcio divertentissimo che si trasforma continuamente davanti ai nostri occhi increduli. Happy è un masala movie in salsa barbecue, da accompagnare rigorosamente con un six pack di birra ghiacciata. Se cercate una roba introspettiva che vi spieghi chi siete, onde risparmiare sullo psicanalista, cercate altrove. Ma erano anni che non mi divertivo così tanto davanti a uno show televisivo. Veramente consigliatissimo.
No, finalmente una serie action come si deve.
No, divertentissimo.
A me ha ricordato Roger Rabbit, una versione tipo come se fosse stata scritta da Robert Crumb, però Roger Rabbit.
No, beh. Io trovo che sia veramente una delle cose più divertenti che abbia visto, non solo quest'anno, senza dubbio,
sì.
Ma davvero l'ho trovata geniale.
È
geniale,
già la mia top 10, ve lo dico.
Assolutamente d'accordo. Voto finale?
Comunque, voto per me è 8.5, perché è una delle robe più fresche, originali, divertenti degli ultimi anni. E se non tirano la corda e hanno il coraggio di chiuderla qui, per me capolavoro.
Sì, poi il voto forse ancora limitato dal fatto...
Manca un episodio.
Manca un ultimo episodio che uscirà fra... 2 giorni.
Esce il 31.
Aggiungerei che Solazzi gli ha dato un mezzo voto in più in corsa.
Sì, perché ho visto la settima,
sì,
ieri.
Perché si è gasato con gli applausi. Allora, grazie mille Bebe, non perdetevi Happy per nulla al mondo, è veramente una serie divertentissima. Come non dovete assolutamente perdervi la puntata del 5 febbraio di Serial K, perché noi torniamo in onda lunedì prossimo qui su Radio Città del Capo. In
senza
una giornata
di me.
Senza Eugenia, ce ne faremo ovviamente una ragione, ma piangeremo ininterrottamente durante tutta la puntata.
Ma a me non mancherete per niente, perché io sarò a Siviglia.
Ah, allora
i soldi di Serial K, gli unici io do.
Allora, il 5 febbraio del 1958 nelle coste di Savannah, Georgia, la Marina degli Stati Uniti perdeva, udite udite, una bomba atomica, e nessuno l'ha mai ritrovata, e ci sembrava perfetto.
È una cosa stupenda,
no, una cosa
stupenda,
assolutamente,
cioè, tipo una di quelle cose che non puoi,
cioè,
non farci.
Nessuno poteva fare niente del genere se non gli statunitensi. E allora, grazie mille ovviamente a Eugenia Fattori, Benedetto Solazzi, Dodi Germano, Tommaso Gavioli vi dà appunto l'appuntamento a 5 febbraio ore 20 qui su Radio Città del Capo per Ecce Bombolo. E adesso ci ascoltiamo i Clinic con The Bridge. Buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.